La prima domanda ci porta molto lontano, ma introdurre paragonare il vortice al fato, direi che è inopportuno, perché la dimensione del vortice è caratterizzata dalla casualità e il fato dalla destinalità, quindi direi che il vortice e la contingenza smentisce il fato. Si può anche interpretare il fato, ma ci si porterebbe più lontano, semplicemente come l'accadimento non prevedibile. Allora in questo caso il fato sarebbe il massimo della contingenza, no? Se lo concepisci come l'accadimento imprevedibile. Se invece il fato lo intendi come un destino che orienta, allora da questo punto di vista è tutta la cosa. Poi la dimensione del perdonare introduce un tema abbastanza diverso, perché riguarda soprattutto le relazioni tra gli uomini. Bisognerebbe chiamare un esegeta e studiare proprio il testo greco per capire qual è il significato del perdono a loro, perché il discorso potrebbe essere anche tradotto, ma qui bisognerebbe fare un ragionamento esegetico nella dimensione sì indulgente con loro, che è una cosa diversa dal perdonare.
Perché non sanno quello che
fanno. Con quelli che non sanno quello che fanno tu sei indulgente, l'indulgenza non è il perdono, che differenza fondamentale. L'indulgenza vuol dire, non come nel bambino che ha sbagliato, sei indulgente nel senso che non lo punisci, non lo attacchi, lasci andare ma non lo perdoni. Il perdono suppone, ma lì il senso potrebbe avere: siate indulgenti con questi che i quali non hanno capito quello che stanno facendo. Non sono imputabili, ecco, il significato sarebbe questo. E per quanto riguarda le governance, ci sono già molte, sì, non solo a livello di Nazioni Unite, ma anche a livello di gruppi di ricerca, cioè queste cose ci sono, esistono per fortuna. Per esempio, un esempio di questo ambiente, nella stesura della Laudato Si, cioè uno degli aspetti fondamentali è che il Papa ha studiato tutti gli scienziati del mondo, cioè c'era una premessa cognitiva molto forte dietro quella cosa. Ecco, allora bisogna vedere quanto questi gruppi di ricercatori quanto potere hanno di incidere sui decisori, perché le decisioni non si prendono solo in base alla competenza, si prendono in base agli interessi, quindi che ci siano è bene. Casomai bisognerebbe fare in modo che questi gruppi di ricerca attivassero movimenti, perché un gruppo di ricerca diventa potente se attiva un movimento, no? Cioè si attiva un protagonismo. E questo dovrebbe avvenire, secondo me, e in parte avviene, all'interno delle strutture in cui si opera. Cioè dire, non bisogna pensare prevalentemente alla rappresentanza nel senso della rappresentanza parlamentare. Bisogna avere anche una capacità, perché i meccanismi sottosistemici sono anonimi, cioè in una pubblica amministrazione. Da un lato fa capo a un ministero, dall'altro ci sono delle strutture interne. E allora i movimenti interni di organizzazione molte volte potrebbero essere molto più produttivi dell'azione che può fare lui. Ma questo lo si dice da sempre, cioè una delle difficoltà fondamentali dei politici e che si trovano ad operare in apparati stabili. Non è che quando tu non licenzi i capi di dipartimento dei ministeri, cioè, non è che quando il politico vince fa una tavola di licenziamenti, molte volte lo si fa per le nomine, questo sì, però ecco, bisognerebbe essere incidenti per quanto possibile nelle strutture interne e quindi produrre una contestazione, se vogliamo, una pressione in questo modo. E allora, siccome i competenti possono agire in termini operativi dentro i contesti in cui operano, bisognerebbe attivare questo. E in certo senso poi questo avviene, avviene nell'università, avviene nella sanità. Ecco, il rischio è in questa situazione che il motore di questo non è la competenza, cioè l'interesse alla qualità della struttura, ma molte volte è tutto il contrario, è la difesa corporativa, quindi non dico che non si possa fare niente, ma nei contesti in cui i soggetti operano, i soggetti che hanno un senso di militanza civile, di competenza, dovrebbero avere due fronti di battaglia: quello positivo di pensare alla ristrutturazione del sistema e quello antagonista di smascherare le dinamiche corporative. È faticoso, ma la democrazia esige pazienza, cioè la pazienza democratica, tenacia democratica è l'unico modo che la salvaguarda, perché è difficile e precaria la democrazia, difficile e precaria. Quindi la dimensione della vigilanza continua, motivata e competente, è questo. Senza, quindi nel contesto in cui si opera, no? Nel contesto in cui si opera, che poi la cosa sembra irrilevante, ma poi di controbalzo, per effetto d'onda, questi poi incidono sul decisore politico. E per decisore politico intendo il Parlamento, intendo la struttura stessa, la struttura stessa. L'azienda, no? Cioè, l'azienda a un certo punto ha scoperto che se non sviluppa elementi di comunità si disgrega. Allora, basta solo la competizione? Ci deve essere la fidelizzazione, che è il modello del comunismo confuciano, del confucio comunismo, no?
E lì le generazioni ci sono,
quello, la modalità del... ecco, queste qui è già sono venuto il contratto. È una parola che è uscita in Italia, ma è frutto della, se noi lo guardiamo nella dinamica profonda, della dimensione oscillante della società. Oscillante perché i riferimenti che abbiamo detto che venivano da quella tradizione dell'iperpolitica sono, non ci sono più. Il movimento operaio, la fabbrica, no? Che era il luogo della sinistra, non c'è più. Il capitale è diventato sempre più extraterritoriale, lo è dalla nascita, come diceva Marx, no? Il capitale è mondo, no? È nato così, però una volta aveva tutto sommato ancora una territorialità. Oggi, con il sistema della finanza, non lo afferri più, però pur sempre opera su territori. Allora, a questo punto, secondo me, più che di organismi che servono, internazionali come appunto l'ONU eccetera eccetera, ci vuole un consolidamento delle aree, di grandi aree mondiali, che fanno tavolo loro, perché quello dell'uomo è troppo astratto, è troppo lontano, che tavolo loro. E questo c'è, il G7, tutte queste cose qui. Ecco, allora costruire dinamiche macro, perché lì noi vediamo che passano le decisioni. Pensa un po', insomma, ai dazi, allora lì queste grandi aree dovrebbero avere una capacità di bilanciarsi. E una delle cose più delle difficoltà maggiori di cui noi ci troviamo, per esempio, è che l'Europa non riesce a costituirsi come una grande area di bilanciamento, pur avendo una produzione industriale che nel mondo, no? Però come area di bilanciamento non sa costruirsi, e potrebbe essere molto importante se lo facesse. Quindi questo tipo di regolazione, ecco, che non dico cibernetica, ma di regolazione. E per esempio la Russia è riemersa su questa base. Quindi diciamo che a livello italiano invece la situazione risente di questo, perché hai avuto la dimensione disaggregata del lavoro. Sono venuti meno i grandi riferimenti ideali, diciamo, non ideologici, ideali, o se ci sono, sono molto di sfondo e non riescono a produrre organizzazione. Abbiamo ideali, ma molte volte sono molto ideali soggettivi. Cioè, mentre nei partiti tradizionali l'ideale soggettivo produceva organizzazione, adesso ci sarà tanta brava gente che ha un ideale, ma questo non produce organizzazione. Però, ecco, questo è importante, non produce organizzazione, ma può produrre moralità pubblica. Quindi bisogna coltivare gli ideali, anche se come moralità pubblica. E la dimensione interiore dell'escaton kantiana, responsabili del progresso. Ecco, allora in questa situazione noi abbiamo avuto un cedimento della politica in Italia. Cioè l'iperpolitica nella forma italiana, che non è stata mai iperpolitica, è stata influenzata molto dall'iperpolitica, né? Le grandi lotte in Italia tra comunisti e anticomunisti, no? Era un'opzione, guerra fredda, è stato sentito dall'Italia. E però l'Italia ha pagato, ma di questo ho parlato in altre situazioni, uno scotto particolare che è a partire dalla sua storia nazionale, cioè dire un deficit costitutivo di senso dello Stato, ma nella cittadinanza. Cioè gli italiani non si sono mai sentiti Stato, perché è nato tardi. Avevano signoria e padroni, e quindi non hanno sviluppato il senso della cittadinanza. Il citoyen della rivoluzione qui non è nato mai. Quelle volte che è nato l'hanno fatto fuori facilmente perché era piccolo. E allora in questo rapporto lo Stato è stato pensato sempre come un'entità esteriore, e quindi o come il padrone buono oppure come il padrone cattivo. È buono se ti dà benefici, e non lo è. Non sei tu lo Stato. E allora c'è stato un grande momento, no? Dove nel quadro del mondo che questa rappresentanza c'è stata, ma poi ci sono stati meccanismi che in Italia hanno bloccato la maturità della democrazia, cioè il fatto di non avere mai avuto un'alternanza politica, cioè, ha impedito il ricambio.
E lei mi sembra che una volta in un'occasione di questo tipo ha citato il dualismo italiani uguale ribelli o schiavi?
Ribelli o schiavi, o sudditi. E quindi la situazione è questa, e questo ha patologizzato il sistema. L'idea di cambiare, di modificare la Costituzione, non nei suoi principi che restano veri come i diritti dell'uomo, no, difficili, non si possono, però nella macchina del funzionamento statale, rispetto a questa trasformazione che ha avuto la società, tutta la seconda parte della Costituzione è lenta, cioè non ci sta. Non a caso la si vuole trasformare, già Dossetti non
cominciare a trasformare. Partiva già così.
Perché è più una legislazione che una Costituzione. Mentre le Costituzioni sono fatte di principi e quindi durano nel tempo, le legislazioni non possono durare nel tempo perché le devi modellare sui mutamenti sociali. Allora, il fatto che ci sia stata una convenzione ad escludendo nei confronti del Partito Comunista, non si è mai formata in Italia un'alternativa. E quindi non c'è stata una rigenerazione propria delle democrazie che passa attraverso l'alternativa di governo. Noi abbiamo avuto una democrazia che a molti costituzionalisti piace. Io che sono radicale dico, se non c'è alternanza non c'è democrazia. Allora mi dice un birta, non è vero, perché ci può essere una democrazia consensuale. C'è una democrazia consensuale, ma vuol dire il pentapartito, vuol dire le cose lì, quindi chiamala consensuale, però si inceppa. E noi abbiamo avuto questa cosa qui, e stiamo pagando alla lunga questa cosa, perché il crollo dei partiti è attraverso la magistratura, e non è stato più restaurabile, perché si è creato un vuoto, una voragine che di volta in volta è stata occupata da capi occasionali, mica tanto occasionali però, perché per esempio nella disgregazione del sistema politico, cioè la fine dei partiti, i blocchi sociali non sono cambiati granché. Cioè nella fine della Democrazia Cristiana il blocco sociale della Democrazia Cristiana è rimasto, è diventato berlusconiano. Il blocco sociale è rimasto, non hai avuto spostamenti, se no piccoli, vari. Quindi c'è una grande instabilità, però con blocchi sociali. E allora questo produce i contratti, che sono sostanzialmente, come hai detto tu, il fallimento, cioè non c'è la possibilità di stabilire un patto programmatico di sviluppo, no? Non c'è un'idea comune. Ma la frammentazione nella società, dove l'elemento, il fattore malessere prevale sulla dimensione progetto in termini di contingenza, progetto a termine, non emerge, non c'è. Tra l'altro bisogna dire che se tu pensi in termini di progetto lo devi fare. Ti dico una cosa che può sembrare paradossale in questo ambiente, e paradossale per me stesso. Se tu avessi un capo politico come Church, che dice agli inglesi sacrifici, un capo politico credibile, è un patto, alziamo l'IVA e facciamo grandi investimenti di politica industriale, sacrificatevi, ma la contropartina è rilanciare l'economia italiana. C'è un capo politico che può dire questo? E allora lo zucchero, le merendine, non fai niente. ti ripari un pochino dall'aumento dell'IVA, ma non rilanci l'economia. Patto vuol dire questo: appellare al sacrificio, però presentando una prospettiva. Quindi tu devi avere una personalità morale, non puoi avere un capopopolo che sulla paura dei migranti cresce vertiginosamente al 30%, e poi bloccando i porti attraverso l'ideologia del blocco mentre quelli entrano. E qui c'è anche uno stato di vigilanza della nazione. E direi che da questo punto di vista, per esempio, gli effetti disastrosi del berlusconismo si sottovalutano. Cioè, Berlusconi ha promosso con le televisioni l'ignoranza di massa. E nell'ignoranza di massa cadono le difese immunitarie. Cioè, quei 20 anni sono stati terribili per le conseguenze. Cioè, il berlusconismo prolifera. Lui no, ma quello stile, quella mentalità diventa. Con in più la disillusione di non poter ottenere quegli obiettivi seduttivi di benessere che lui presentava. E allora tu hai avuto un potere seduttivo di promesse che, in quanto non realizzate, sono diventate fonti di paura. E quindi c'è stato un passaggio di staffetta, no? Tra il propagandatore di una lussuria collettiva e dall'altro lato invece quello che gestisce il terrore.
E per quello che un appello alla Churchill oggi forse non funzionerebbe.
Ci dovrebbe essere Churchill. Ma non una persona.
E ci dovrebbe essere una guerra forse.
Cioè, no, ma non ci può essere, chiaro, perché diciamo, lui appartiene alla stagione dell'iperpolitica. Però un partito capace di gestire con coraggio questo non c'è. Tra l'altro, per esempio, il PD, la figura del PD è Cireneo. Cioè, è l'unico responsabile in un mondo di irresponsabile, alla fine paga per essere stato responsabile. Cioè, un culmine del masochismo. Ma perché hanno paura?
Come,
cioè, perché si ha paura di andare alle elezioni? Ma la ebbe Prodi. Quando ci fu il tranello combinato da Lema Mastella, quello che doveva fare Prodi era subito dire andiamo alle elezioni. Manca questa forza, questo coraggio politico, perché l'Italia è trasformista nel senso in cui dico io. Non è la filibusteri parlamentare, ma è una società in cui le dinamiche adattative prevalgono su quelle progettuali, nella condotta comune. E quindi non ci dobbiamo meravigliare che analfabeti siano al governo, perché ci sono queste precondizioni che li spiegano, cioè non sono venuti a caso, li spiegano. Quindi, allora a questo punto bisognerebbe cominciare a fare un discorso proprio di questo tipo. In questo parlo di militanza civile, cioè non basta, perché in questo momento se tu ti metti in termini elettorali non sai chi scegliere. No, a caso la maggioranza non vota.